Corriere della Sera. Allora, per quanto riguarda il Corriere, tutte le prime pagine sono dedicate alla lotta al virus, sia le misure prese dal governo, sia anche tutti i vari dibattiti politici che vi sono alle spalle. Allora, pagina 2. Draghi, gli italiani si vaccinano, la Lega sorpresa dal Premier, il Carroccio abbiamo ottenuto tanto, poi la nota di delusione. Quindi diciamo un po' o si ottiene tanto, quando uno ottiene tanto di solito non è deluso, mettiamola così. Il capo del governo spingere a non immunizzarsi, appello a morire. Quindi il capo del governo ha detto che capo della Lega invoca la morte. Sono parole abbastanza forti, ecco. E poi c'è una lunga intervista all'indimenticata ministra dell'istruzione Maria Stella Gelmini, che guida la delegazione di Forza Italia nel governo Draghi, che risponde così alle domande che le fa la giornalista del Corriere a pagina 3. Così si evitano chiusure, un nuovo coprifuoco, le regioni rischiavano di tornare subito in giallo, il governo ha accolto l'idea dei governatori di non basarsi solo sull'incidenza. Siamo in disaccordo con Matteo, ma l'asse con la Lega non si rompe e nessuno esce sconfitto. Che insomma, quando si dicono queste cose, sono le famose dichiarazioni che stanno a significare l'opposto di quello che si dice. E poi ci sono i contagi che crescono ancora, 5.000 casi, altri 15 morti, il tasso di positività al 2,3%, con la Fondazione Gimbe che dice più infezioni, ma almeno il trend dei decessi è in discesa. Poi la corsa al vaccino, qui siamo a pagina 8, scatta il piano, pronte scorte da 3 milioni e 300 mila dosi, ad agosto nuove consegne, intanto c'è un tesoretto, l'obiettivo è quello di coprire il 60% di studenti e studentesse entro settembre. E poi ancora nella pagina successiva, la lotta alle varianti. L'efficacia dei vaccini resta alta anche contro la Delta. New England Journal of Medicine, una delle più importanti pubblicazioni scientifiche a livello planetario, dice su AstraZeneca e Pfizer, bene con due dosi, con una però scende la copertura. E poi l'intervista al professor Palù, virologo del Comitato Tecnico Scientifico, che dice le iniezioni salvano, tocca ai giovani, il nuovo ceppo sarà dominante ma non più aggressivo, a destare preoccupazione, e questa però è una preoccupazione generalizzata e condivisa, sono quei circa 5 milioni di over 50 che esitano ad immunizzarsi e che sono proprio i più esposti alle forme più gravi di Covid-19. Detto questo, poi diciamo sulla questione giustizia, della questione giustizia parleremo più tardi. Molta attenzione da parte del Corriere per l'omicidio di Voghera, pagina 14 e pagina 15. Nel video l'assessore aggredito, il PM chiede che resti ai domiciliari, Voghera viene poi aiutato a rialzarsi, nel filmato non si vede il momento dello sparo. E poi Andrea Galli, inviato a Voghera, la pistola in mano perché ero spaventato, avrebbe dichiarato l'ex poliziotto. Il colpo sempre in canna, e insomma non è molto normale che uno vada in giro sempre con la pistola e sempre con il colpo in canna, già da questo. Adriatici ha telefonato direttamente al commissariato, avrebbe parlato di una lite senza allertare i soccorritori. La vittima agonizzava, racconta Galli, destinata a morire in ospedale entro 2 ore, e l'ex poliziotto avrebbe fatto un'unica chiamata a un telefono fisso del commissariato, non già al 112 come ogni comune cittadino, e al telefono, questo telefono fisso che evidentemente lui conosceva, avrebbe parlato di una lite, nient'altro che una classica lite da bara con un perditempo. Ma siccome in quel commissariato mancavano pattuglie libere, e quindi diciamo di fronte a una lite da bara non si sono scomposti particolarmente, gli agenti avevano girato l'intervento ai carabinieri, i quali, proprio in considerazione della tipologia della segnalazione, avevano inviato una sola macchina. Quindi insomma c'è un dolo spaventoso, sicuramente dopo lo sparo, ma insomma con ogni probabilità, e durante, ma con ogni probabilità anche prima. Lo scenario ricostruito dal Corriere, al netto di cosa sarà l'iter giudiziario, racconta la convinzione di Adriatici di essere uno comunque organico alla polizia, in virtù del passato da sovrintendente, ma forse soprattutto del presente. Dai vertici locali delle forze dell'ordine, la sindaca Paola Carlaschelli, della quale ora si comprende la reiterata astensione da approfonditi commenti pubblici, perché zittissima la sindaca, di solito in questi casi i sindaci leghisti non li si può tenere, invece qua zitti, buoni, silenzio. Comunque, diciamo, la sindaca aveva ricevuto più segnalazioni sui comportamenti del suo assessore, della pretesa di insegnare il mestiere a ufficiali e dirigenti con convocazioni manco fosse lui al posto loro, e di quella conclamata abitudine di circolare armato. Del resto, nelle immediate fasi successive all'omicidio, Adriatici ha ammesso di avere la pistola carica. Io giro sempre con il colpo in canna. Una necessità, secondo lui, dovuta alle azioni di controllo sulla pace e serenità di Voghera, che come sappiamo è un posto abominevole, insomma neanche nelle peggiori periferie di Caracas o di Bogotà o di La Paz si verifica quello che si verifica a Voghera. Verifico che tutto sia a posto e i cittadini stiano tranquilli. Una ronda così da ovviare lui alle mancanze, come da suo convincimento, di prefettura, agenti e carabinieri. Se nei colloqui con i propri legali l'assessore non arretra rispetto alla versione resa al PM e da subito ai carabinieri, ero spaventato, quell'uomo mi ha spaventato, nessuno può certificare una dinamica anziché un'altra. Bisogna capire se abbia esibito la pistola prima di ricevere il colpo a mano aperta in una fase di dissuasione, ma a che titolo, si chiede giustamente il giornalista, dalle molestie ai clienti del bar. Dopodiché, e arriviamo al tema centrale, qual è stata l'origine dello sparo? Un proiettile accidentale nella caduta successiva a una seconda aggressione? La spinta a terra? Oppure la conseguenza di attimi di preparazione per puntare e far fuoco? Che la pistola fosse armata l'ha dichiarato per l'appunto Adriatici, uno abituato a un'interpretazione assai attiva della missione politica. Camminare, ascoltare, respirare gli umori della gente, ed è vero. Com'è vero però che senza la sua calibro 22 nemmeno andava in pizzeria, cioè uno che a Voghera va in pizzeria con la calibro 22, perché appunto chissà che gli può succedere in una pizzeria di Voghera. E nelle vesti di autoproclamato tutore dell'ordine anziché di sceriffo, nome di battaglia in cui crede, convinto di aver agito secondo ragione e regole. Si ignora per quale motivo mai la sindaca, continua Galli, non abbia voluto adottare provvedimenti nell'eventualità di una degenerazione per la quale si temeva era soltanto una questione di tempo. Quindi si tratta della cronaca di una morte annunciata. Si confermano eventuali inesistenti minacce subite in passato da Adriatici come avvocato e come assessore, tali da legittimare la pistola. Men che meno ha mai rappresentato una minaccia diretta El Bussettawi, la persona uccisa. Nessuno scontro pregresso, nessun conto in sospeso, anche se il leghista, pur non direttamente convocato martedì sera da qualcuno sul proprio cellulare, era aggiornato grazie alla rete di commercianti, amici e tifosi delle recenti gesta dell'immigrato, e forse aveva ricevuto la dritta che potesse essere al bar. Lì l'ha incrociato, ha consigliato, ordinato, fra parentesi, di smetterla. L'altra ha proseguito, lo scenario è peggiorato, ma Adriatici non si è allontanato per proteggersi e avvertire i soccorsi intesi come il 112. E anche avvenuta la seconda fase, conclusasi con lo sparo, la chiamata è rimasta quella al commissariato, a un numero fisso. saranno i periti attraverso, per cominciare, la misurazione tra foro d'entrata e linea di tiro a stabilire la posizione se steso in piedi di Adriatici. Immaginiamo quanto andrà a lungo questa storia. Fedele a quella calibro 22 per la maneggevolezza e le dimensioni ridotte, quasi a passare inosservato e garantirgli l'effetto sorpresa nelle ronde a casa sua, cioè l'intera Voghera. Questo è il Corriere della Sera. Non stiamo parlando di un foglio prevenuto nei confronti della polizia o che odia la Lega, il centrodestra, la destra. Stiamo parlando del più diffuso e moderato quotidiano italiano, che però di fronte a quello che è successo persino lui, diciamo, non può astenersi da una ricostruzione che parla da sola, ma un fatto che non è figlio della follia criminale di questo losco personaggio, ma è figlio di un'ideologia e di un modo di fare politica che va avanti da anni e ogni tanto fa delle vittime. È la stessa linea nera che congiunge questo Adriatici al mancato Breivik di Macerata qualche anno fa e a tanti altri fatti di questo tipo. Poi sempre in queste due pagine c'è un'intervista alla sorella della vittima, Bahia El Boussettaoui, che dice: ucciso un innocente, era un uomo malato, era malato, aveva problemi mentali, racconta la sorella. Diceva di sentirsi più tranquillo e libero vivendo per strada, non era un barbone senza famiglia come tutti lo stanno descrivendo. Abbiamo provato ad aiutarlo portandolo in ospedale, ma è scappato. Mi batterò fino all'ultimo per avere giustizia, perché questo è l'omicidio di un innocente. Sapeva bene dove stava sparando l'assessore Adriatici, non c'è nessuna legittima difesa. Certo, mio fratello dava fastidio, ma allora cosa facciamo? Andiamo in giro ad ammazzare tutti? Gli avvocati della famiglia, interpellati dal giornale, non concordano poi sul capo di imputazione che per ora pende sulla testa di questo Adriatici. Era un ragazzo con evidenti disturbi, che abbia aggredito con un pugno Adriatici è stato confermato, ma era disarmato e claudicante. Far passare il messaggio dell'eccesso di legittima difesa in casi come questo è davvero rischioso. Poi dagli esteri segnaliamo Guido Santovecchi su Hong Kong, 5 arresti a Hong Kong, quei fumetti per bambini incitano alla rivolta, i libri parlavano del movimento democratico ai più piccoli, ma siccome qua con i cinesi, anzi con il governo cinese fanno affari tutti, diciamo la cosa è un po' derubricata. E purtroppo invece l'imperialismo dovrebbe essere condannato sempre e comunque da qualsiasi parte e da qualsiasi capitale del mondo provenga, ma è un assunto che alcuni hanno chiaro, altri un po' meno, mettiamola così. Con questo possiamo dichiarare conclusa la lettura del Corriere della Sera. Allora possiamo andare a dare un'occhiata, sempre che riusciamo a ritrovarlo, eccolo qua, alla edizione odierna del manifesto. Per quanto riguarda il manifesto, le prime pagine anche qui sono dedicate al Green Pass, a piccoli pass, scrive Andrea Colombo. Vaccini, carta verde, riforma Cartabia, Draghi chiede fiducia. Il Premier annuncia le prime nuove misure anti-Covid, apre a modifiche tecniche sulla giustizia, ma con un voto sul governo. Insomma, modifiche che saranno del caso davvero più che altro simboliche. La zona gialla scatterà con le terapie intensive occupate al 10% e i posti in ospedale al 15%. E poi sulla scuola per ora nessun obbligo, dice Figliuolo, priorità agli studenti a partire dai 12 anni, vaccinarsi entro il 20 di agosto. Poi a pagina 3 Mario Pierro parla della manifestazione, dello sciopero di 8 ore della protesta a Roma ieri dei lavoratori e lavoratrici del gruppo Whirlpool. Regole chiare per le multinazionali, decreto legge contro gli arbitri delle aziende entro 2 mesi, dicono FIOM e WILM. E che cos'altro c'è? In Toscana, a Badia Prataglia, nel Casentino, tra le proteste torna il raduno di Azione Studentesca, formazione giovanile di estrema destra. Sconcerto di Ampi e CGL. Poi Giuliano Santoro parla dell'omicidio di Voghera, i familiari della vittima chiedono giustizia, oggi l'esame del GIP. E ancora armi e sicurezza al centro del dibattito politico, il premier ancora tace ma la sua maggioranza litiga. E ancora sempre a pagina 5 la campagna di Action Aid, italiani poveri, oltre 300.000 stranieri esclusi, l'iscrizione anagrafica va garantita a tutti, flash mob a Montecitorio con la lista dei diritti negati, welfare, sanità e vaccini. Quindi il G20 di Napoli, cambiamo aria dal G20, grandi parole ma non ci sono i fatti, al via nella città partenopea il vertice sul clima, il padrone di casa Cingolani, decarbonizzazione in 10 anni, l'asse con Kerry, le contestazioni, scrive Serena Tarabini, blocchi al porto e corteo in città, vogliamo una vera transizione. Poi Mauro Raverino parla di Extinction Rebellion a processo, archiviate le accuse della questura, sentenza del Tribunale di Torino per le proteste del 2020, dice il fisico Paolo Marchetti, che è tra gli attivisti assolti, le denunce erano pretestuose, dobbiamo difendere il diritto di poter esprimere il dissenso su un tema che riguarda tutti. E poi l'emergenza clima, la Siberia in cenere soffoca, il gelo di Mosca sui soccorsi. Yakutsk, 300.000 abitanti, da un mese paralizzata dal fumo causato dai fuochi. 300 roghi attivi, 12.000 km quadrati di pianure e foreste carbonizzate, inghiottiti pascoli e villaggi. Quindi ancora esteri, la Merkel strappa Biden una tregua sul Nord Stream 2, via libera dopo le sanzioni al gasdotto ormai terminato, scongiurata la crisi diplomatica, un vantaggio per Unione Europea e Germania, ma l'amministrazione USA, la Polonia e l'Ucraina sono critiche. Poi anche qui la notizia di Hong Kong, le autorità contro 3 fumetti per bambini, le pecore di Hong Kong, metafora della protesta, 5 logopedisti arrestati. L'accusa è di sedizione, negata intanto la cauzione ai dirigenti del tabloid Apple Daily. Quindi, dicevamo, Enrico Calamai che firma questo un'intera pagina, pagina 9, sull'Afghanistan, addio, l'Italia non ha scuse, dal ritiro URSS a quello delle forze occidentali che procede tra mielosi a maina bandiere, zero autocritica per 20 inutili anni di guerra, l'ex ambasciatore a Kabul racconta le fasi e le responsabilità che spiegano anche il prossimo bagno di sangue. E insomma una cronaca anche dall'interno. E si chiude così il lungo articolo di Enrico. Oggi la storia si ripete con Stati Uniti e mondo occidentale, Italia compresa, nella parte che fu degli invasori sovietici, un governo fantoccio che ancora una volta si scioglierà come neve al sole, una nuova resa dei conti e un nuovo bagno di sangue, a meno che i talebani con 20 anni di guerra sulle spalle non abbiano imparato quella particolare regola del gioco per cui ci si esprime pubblicamente da fondamentalisti e sotto banco ci si prodighi in nome del business. A pagare il prezzo Ancora una volta sarà il popolo afghano, le donne costrette, se vogliono sperare di sopravvivere, a tornare a chiudersi nel pregiudizio, i bambini che potranno imparare solo l'uso delle armi e il Corano. È da sperare che l'Occidente, che dopo 20 anni e chissà quante migliaia di morti, si ritira quasi fosse una vittoria, gonfiando il petto con mielosi a mai una bandiera, possa almeno non chiudere la porta in faccia ai disperati che noi stessi abbiamo costretto alla fuga per la vita. Per quanto riguarda l'Italia, non sarebbe poi male fare autocritica per aver violato l'articolo 11 della Costituzione e chiedere perdono all'incolpevole popolo afghano per aver partecipato ai disastri di un'inutile invasione. E le cronache si chiudono qui per quanto riguarda il manifesto, e allora a questo punto possiamo passare dal manifesto alla prossima testata che abbiamo davanti a noi, che è Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, anche qui si parte con il Green Pass e tutti i vari dibattiti e le polemiche del caso. Poi c'è la pagina dedicata al coronavirus nel mondo. Oggi in particolare gli Stati Uniti sotto attenzione. Biden terrorizzato dalla pandemia dei senza vaccino, con oltre il 50% non immunizzato. Il Covid taglia in due l'America, giovani repubblicani sono i più restii, i contagi triplicati in 2 settimane. Dopo 2 mesi i casi superano di nuovo quota 50.000, il tasso di infezione è 10 volte superiore al Canada. In autunno si rischiano nuove chiusure, la svolta dei leader repubblicani, il vaccino salva le vite. Poi c'è la Cina che protesta contro un'eventuale seconda indagine dell'OMS, dichiarandola arrogante. Da Haiti, uno dei luoghi in questo momento più disperati al mondo, arrivano le prime dosi, ma la campagna vaccinale arranca. E poi ci sono le cifre ufficiali dicono che a livello globale ci sono ufficialmente 4 milioni e 130 mila vittime. Ma insomma, nei giorni scorsi, proprio nelle scorse ore, abbiamo sentito sia le dichiarazioni di Rostat, dell'Istat russa, insomma, un organismo ufficiale, ecco, non, a cui non si può imputare peraltro nemmeno una qualche forma di critica nei confronti del governo. Rostat ha dichiarato che, stando ai dati statistici, le vittime del Covid in Russia sono almeno 300.000 e non le poco meno di 150.000 censite. Ma i dati più terrificanti arrivano dall'India, una serie di studi, anche qui statistici, che sono un po' di grana grossa ovviamente, ma si possono applicare nel caso di cifre molto molto grandi. E nel caso dell'India, per quanto riguarda le vittime effettive del Covid, si va da un minimo di 3 milioni e 800 mila a un massimo di quasi 5 milioni, cioè più, nella peggiore delle ipotesi, di tutte le vittime ufficiali di tutto il mondo. E potete immaginare altrove, più o meno la situazione non è diversa. E poi che cos'altro? C'è un'intervista al senatore Gregorio De Falco, già famoso per le note vicende navali, era stato eletto nella lista 5 Stelle, poi quasi immediatamente si è traslocato al gruppo misto. Soldi alla Libia, scrive De Falco, dice De Falco a pagina 8, il Senato quasi ignorato. Fatta una scelta politica, la mia risoluzione contraria non è stata messa ai voti. Trovo assurdo, dice De Falco, che si voglia fare in modo che della Libia si occupi l'Europa, dopo che l'Europa ci ha pagati finora per farci carico della situazione. Trovo ancora più assurdo che, dopo aver voluto restituire centralità al Parlamento sulle missioni militari, oggi il Parlamento sia costretto a ratificare ex post ciò che il governo ha già deciso. Gregorio De Falco: non ci sta a vedere prorogata la missione italiana che finanzia trafficanti di esseri umani e lager libici, ma a Palazzo Madama la sua battaglia, supportata da una serie di colleghi di diversi partiti, si è arenata su una questione procedurale che per l'ex ufficiale della Capitaneria di Porto di Livorno di fatto è una scelta politica. Con uno scatto forte di dignità, dice De Falco, il Parlamento avrebbe dovuto dire al governo: noi queste missioni non le votiamo. Sulla Libia c'è stata una vera e propria opera di camuffamento, non c'è la scheda relativa a una missione incentrata sulla Guardia Costiera Libica. Sappiamo tutti cosa succede nei lager. Il Parlamento lo scorso anno aveva autorizzato la missione sulla base di un presupposto, che il governo si impegnasse perché lo stato delle condizioni nei lager fosse meno disumano, ma le testimonianze che ci arrivano da lì sono agghiaccianti. E poi, sempre nella stessa pagina, ieri, ci informa Avvenire, è stata costituita la commissione annunciata mercoledì alle Camere dalla ministra Cartabia per far luce sulle rivolte dei detenuti avvenute nelle carceri nel marzo 2020, sui comportamenti degli operatori penitenziari per ristabilire l'ordine e la sicurezza e su eventuali condotte irregolari e o illegittime. A dare il via un apposito provvedimento firmato dal capo del DAP e dal suo vice. Bene, poi ci sono le polemiche sulla festa di compleanno della sindaca Raggi sulla terrazza del hotel Bernini. Altri tempi, quello dei parlamenti aperti come scatolette di tonno. Poi l'inserto culturale Agorà, che parla molto di giochi olimpici, l'ansia di tutto il mondo per i giochi del silenzio. Oggi alle 13 italiane la cerimonia d'apertura di queste prime Olimpiadi slittate senza pubblico e che causa contagi potrebbe interrompersi anche prima dell'8 di agosto. Ancora concluso alla fine di Agorà, poi si ritorna alle cronache. C'è anche qui una intera pagina dedicata all'omicidio di Voghera. La cronaca: l'assessore rimane ai domiciliari per la procura, può sparare ancora. Si parla con Giorgio Beretta, che citavamo prima, analista dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere. Il censimento che ancora manca, dice Beretta, tra il 2017 e il 2019 in Italia un omicidio su 10 è stato commesso con armi regolarmente detenute. Sono troppo blande le norme per ottenere una licenza, mentre resiste l'anomalia dei permessi facili per chi pratica tiro sportivo. E poi vi riproporremo appunto la lunga chiacchierata che ci facemmo con lui, purtroppo solo poche settimane fa. E ancora un'intervista al parroco del Duomo di Voghera, che dice, riguardo quello che è successo: la tragedia di martedì sera non rappresenta Voghera, ma l'odio che ne è scaturito la rappresenta pienamente. Questa terra vive la politica in modo semplificato, con colori troppo vividi, lasciando troppo spazio agli odiatori che con il loro strepito danno un'immagine distorta della comunità, perché i giornali e le TV colgono solo le loro urla. La magistratura sancirà la giustizia degli uomini su questa morte, ma c'è una colpa anche in chi cavalca l'onda per interessi politici, sottraendo identità pubblica a una comunità che è fatta anche di tante brave persone che si rimboccano le maniche. I vogheresi aiutano i poveri più di quanto facciano le istituzioni, eppure ce ne sarebbe grande bisogno, soprattutto ora. E il bivacco degli irregolari nelle piazze è il segno di un'emergenza sociale, chiede il giornalista. Quello è un segno e nulla più. I numeri della mensa o dell'asilo notturno dimostrano che l'emergenza sociale è più ampia, e con lo sblocco degli sfratti e dei licenziamenti in autunno ci aspettiamo un'impennata del disagio, anche perché Voghera non è un paesino e qui non sempre ci sono le reti sociali amicali che tamponano. I vogheresi si dividono tra coloro che hanno paura del diverso e quelli che silenziosamente lo aiutano. I bucheresi, sapete, dovrebbero fare una cosa semplice: spiegare ai propri rappresentanti politici che hanno promesso di ripulire Piazza San Bovo, dimenticando peraltro che quel San Bovo, patrono della città, era un pellegrino, che non hanno aggiunto un solo servizio a quei pochi che offre la Caritas. E poi, a proposito delle persone appunto che gravitano nella piazza, nota giustamente, non basta un permesso di soggiorno, che pure è fondamentale, si tratta di persone che debbono essere accompagnate con tutte le difficoltà del caso, e a farlo debbono essere le istituzioni, non la leggendaria casalinga di Voghera, insomma anche un intellettuale, il nostro parroco. È troppo comodo usare i poveri e i morti per rastrellare i voti. Bene, e detto questo, poi andiamo in tutto questo, da Voghera a Palermo. Nella giornata di mercoledì è morto a Palermo Nekulai Lamba, un senza tetto che era stato ferocemente aggredito in Viale Picciotti a Palermo. Ricoverato in rianimazione all'ospedale civico, non è riuscito a sopravvivere. E poi gli esteri, ce ne andiamo a Melilla, pagina 11, il salto da record a Melilla, 238 migranti entrano nell'Unione Europea approfittando dei controlli allentati dal lato marocchino per la festa dell'Eid al-Adha, hanno scala di 6 metri della doppia barriera con rampini e ganci, poi hanno corso per raggiungere il centro di soggiorno temporaneo in territorio spagnolo. Dalla Tunisia invece affonda un barcone al largo delle coste tunisine, almeno 17 le persone affogate, altre 300 in salvo. Dal Tigray, di cui si continua a occupare praticamente solo Avvenire, Etiopia, la guerra entra nel Afar, avanzano i tigrini, 20 civili uccisi in fuga dai combattimenti, 54.000 persone. E poi concludiamo con una notizia breve, ma che insomma ci interessa particolarmente, almeno per quanto riguarda alcune nostre trasmissioni. La von der Leyen ribadisce, Presidente della Commissione Europea, ribadisce a Johnson: non si rinegozia il protocollo Ulster, non è servita a rompere il muro contro muro tra Unione Europea e Londra sull'Irlanda del Nord una telefonata ieri del Premier Boris Johnson alla Presidente della Commissione von der Leyen. Il protocollo che regola lo status dell'Ulster, che resta nel mercato unico europeo a differenza del resto del Regno Unito, ha insistito Johnson, secondo un portavoce di Downing Street, non è sostenibile e non si possono trovare soluzioni nei meccanismi esistenti. Johnson vuole modifiche sostanziali e ha chiesto all'Unione Europea di guardare le nostre proposte seriamente, un po' come faceva Trump, che stracciava regolarmente i trattati firmati 5 minuti prima. Bruxelles però non ci sente, l'Unione Europea, ha replicato la von der Leyen, continuerà a essere creativa e flessibile nel quadro del protocollo ma non rinegozierà. L'esecutivo europeo è pronto a fine mese a passare alla seconda fase della procedura di infrazione già avviata per la violazione dell'accordo di recesso e a inviare anche una lettera alla commissione mista Unione Europea-Regno Unito per attivare il meccanismo di risoluzione delle dispute. Così Avvenire, dalle pagine di Avvenire, adesso ce ne andiamo a quelle scusate di Domani, e si comincia con, a pagina 2, con la protesta del gruppo Whirlpool a Roma. Ne scrive Carmen Baffi: così Whirlpool ha stravolto la vita di 340 lavoratori. Cosa resta di una crisi industriale quando le cose sono andate nel modo peggiore? Ci sono le vite vissute intorno a una fabbrica che non c'è più. Come si può cambiare a 61 anni? Si chiedono giustamente. Poi Vital Bazzolini nella pagina seguente Si domanda come sarà il prossimo autunno ancora con il Covid. La variante Delta spinge il governo ai primi passi di una nuova stretta, ma i paletti per l'accesso ai ristoranti con il Green Pass non valgono per mezzi pubblici affollati. E poi si prepara il solito caos a livello delle regioni. Quindi c'è qui c'è più spazio rispetto a prima. Per quanto riguarda la festa della sindaca, l'hotel della festa della Raggi, scrive Giovanni Tizian, ampliato col voto della sindaca. Nel 2018 la proprietà aveva chiesto di poter allargare la struttura. Lo scorso 21 aprile il via libera del Campidoglio, lì si è tenuto il party pagato da un collaboratore della prima cittadina. E vabbè, diciamo, nulla di che stupisce. Se qualcuno si vuole stupire, si stupisca, insomma, ci vuole buona volontà in questi casi anche per stupirsi. Poi a pagina 5 Federico Marconi racconta come il legame fra leghisti e armi da fuoco sia solido e lontano nel tempo. Dal senatore al capitano, la passione per le armi unisce la Lega da 30 anni. Le provocazioni di Bossi sull'uso dei fucili, le pistole in bella mostra degli eletti, l'impegno di Salvini con le lobby, ecco perché i leghisti stanno sempre con chi spara, anche a Voghera. Del resto, si diceva appunto ieri, decimo anniversario della strage di Utøya, causata da un neonazista norvegese che appunto uccise circa 100 persone fra la capitale norvegese e l'isola di Utøya. Quella strage fu in qualche modo rivendicata da Borghezio e fu sostanzialmente giustificata da un altro esponente leghista ritenuto per qualche strana ragione più moderato, come era Francesco Speroni. E questi sono i personaggi, ecco, niente di diverso. Poi che cos'altro? Non c'è in realtà moltissimo, e direi che a questo punto possiamo passare all'ultimo l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo sotto mano, poi trasleremo sulle cronache romane. E l'ultimo quotidiano nazionale, le ultime cronache nazionali sono quelle del Messaggero. Anche qui però, diciamo, non c'è molta originalità, perché si parte con il Green Pass e tutte le varie modalità dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Pure qui gli studi sulla profilassi e la doppia dose di Pfizer e AstraZeneca che funziona, però condizione che sia doppia. E la riforma del processo, se ne parla a pagina 7, voto di fiducia sulla giustizia ma cerchiamo un'intesa, Conte e la ministra Cartabia trattano sugli emendamenti, il 30 si voterà in ogni caso, nessuno vuole sacche di impunità ma procedimenti rapidi e colpevoli puniti, dice Draghi. E poi per evitare la prescrizione degli arretrati le nuove norme potrebbero entrare in vigore gradualmente, questa almeno secondo un'ipotesi. E ancora sempre nella stessa pagina c'è la trattativa sul DDL Zan, resta l'identità di genere, salta la sua definizione, nella maggioranza aperta la discussione sul testo, c'è ancora l'idea di votare entro agosto. Dalla riforma della giustizia a quella del fisco, a pagina 9, cambia l'IVA, addio IRAP, semplificate anche le tasse, verrà attuato subito il cambio delle procedure e poi tagli graduali, annuncia il ministro Franco. Sul tavolo la revisione delle aliquote sugli acquisti, esclusa la patrimoniale. E poi stop al cashback e nuovo bonus auto, il decreto sostegni bis diventa legge. Il provvedimento approvato in Senato con il voto di fiducia distribuisce 40 miliardi di aiuti. E mi pare, allora, la cronaca nazionale finisce qui, mi sembra, poi ci sta Voghera, ma insomma non c'è molto altro rispetto a quanto abbiamo detto, detto finora, se non che persino i toni del Messaggero su Voghera sono abbastanza corretti, e questo la dice lunga su quanto faccia orrore la, la situazione. E a pagina 11 c'è la storia di un tizio negli Stati Uniti d'America, rifiutato dalle ragazze, progetta strage al campus, l'FBI salva le studentesse. Stati Uniti, voleva colpire diverse università, denunciato da un amico è stato arrestato. Tres Genco milita nel gruppo Incel, fanatici che praticano misoginia e violenza. Nella sua camera e nell'auto il 21enne aveva ammassato mitragliatrici, pugnali, maschere e punizioni. Incel starebbe per celibi involontari, lo racconta Flavio Pompetti nel in taglio basso. La follia dei celibi involontari, quella galassia sul web tra odio e voglia di vendetta. Uomini che si sentono minacciati dall'emancipazione femminile e rivendicano il loro isolamento. Anche qui, diciamo, in pieno addentellato con la destra più estrema. Salvo poi quando succede qualcosa, allora era sempre il solito matto. E è tutto. Unico quotidiano con uno speciale giochi olimpici, il Messaggero. E allora chiudiamo a questo punto con le cronache di Roma. Cominciamo proprio dalla cronaca di Roma del Messaggero. E si parte con il Green Pass, niente multe, la defezione dei vigili ribelli, i messaggi shock tra gli agenti, le regole del lascia passare paragonate al nazismo, la provocazione, non ci saranno sanzioni, il comando controlli o azioni disciplinari. E vabbè, e poi il la Tari con uno sconto per i locali, è il doppio del 2020. E poi nient'altro di particolarmente interessante. Al villaggio Breda i residenti si organizzano per garantire la pulizia delle strade. E a Ostia un ex pilota all'Italia uccide la moglie e si lancia dalla finestra del palazzo. E ancora il processo per l'omicidio di Willy Montero Duarte, che continua ad andare avanti. Così la cronaca romana del Messaggero, la cronaca romana del Corriere, anche qui il Green Pass, i dubbi stavolta non dei vigili ma dei gestori. I casi sono ancora in risalita, il 90% a circa 23 anni. Poi le indagini sul corteo non autorizzato di tifosi romanisti che ha radunato migliaia di persone a Piazza del Popolo. E niente, le altre notizie più o meno le abbiamo già date sul Messaggero, quindi direi che possiamo chiudere qui. Quando sono le 9:52 minuti primi, terminiamo dunque la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento domattina come ogni sabato intorno alle 9. Un pochino di musica e poi